Spazio Benessere. Regole e consigli per stare meglio e mantenersi in salute. Con Paola Valdinoci.
Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori del martedì e non solo, visto che poi molti cliccano la trasmissione su internet, quindi ci sono anche le repliche durante la settimana. Benvenuti quindi alla rubrica di Spazio Benessere di oggi. Ci occuperemo di una vecchia e nuova tradizione friulana che risale a molto lontano, che è la polenta. Soprattutto parliamo di farina di mais, della filiera, di tutte le tradizioni che sfortunatamente si sono perse, per darci poi soluzioni più pratiche ma meno buone e anche nutrizionalmente meno corrette. Abbiamo qui oggi in studio Maria Croatto, buongiorno e grazie per essere
buongiorno
qui,
a voi,
che
grazie.
Ci racconterà una bellissima storia di piccola filiera.
Sì, infatti questa piccola filiera di anno zero è iniziata come...
È chilometro zero,
esatto, nasce a Butrio e l'idea comunque inizia a prendere forma già più di un anno fa grazie all'amministrazione comunale di Butrio, alla persona del sindaco Giorgio Sincerotto, che riunisce gli agricoltori di Butrio e propone di poter iniziare un progetto. Quindi vengono valutati parecchie idee e la scelta poi cade su una produzione di mais, ma non un mais normale, un mais che avrebbe dovuto sottostare a un protocollo con l'associazione, con l'aiuto dell'associazione italiana celiachia, e quindi proporre una farina di mais senza contaminazione di glutine. Produzione appunto 100% agricoltori di Butrio, e l'essiccazione è stata effettuata a Butrio, invece il mulino noi a Butrio quello, e allora ci siamo affidati invece alla vecchia tradizione invece di persone più esperte, il mulino Pussini a Azida di San Pietro alla Tisone. E quindi in questo volevo raccontare appunto questa riprendersi insomma la collaborazione, riprendere in mano la produzione, occuparsi anche della promozione, di far conoscere, e quindi che passi anche la passione che ci mette anche l'agricoltore. E come associazione Apriamo il Paracadute abbiamo sempre sostenuto, sosteniamo da anni questo mangiare bene per vivere meglio, e ci è sembrato logicamente, essendo di Butrio, naturale sostenere anche questo progetto e farlo conoscere, proprio per, come dicevi tu prima, riscoprire anche il valore della collaborazione, cosa che io ho visto fare molte volte da piccola.
Ecco, che un po' si è persa, e quindi è un po' riprendersi anche l'identità. Perché
esatto.
L'identità è andata persa
esatto.
E anche i saperi antichi, che poi, benché fossero antichi, non erano da buttare. Quindi cosa avete riscoperto nel riscoprire questa filiera?
Beh, innanzitutto il ricordo è andato delle esperienze dove c'era lo scambio anche proprio della coltivazione, lo scambio di informazioni che non si andava su internet, e quindi lo scambio invece personale era un arricchimento. Quindi in questo progetto sono venute fuori anche tante altre idee per il futuro, quindi anche le coltivazioni, le tecniche, ed è il confronto che ci porta comunque a centrare gli obiettivi e a migliorare. E questo ci siamo accorti che se una volta c'erano i club 3P, c'erano queste riunioni anche serali, c'erano questi incontri, ultimamente invece eravamo molto distanti.
Sì, quindi tutti è stato frazionati e frantumati.
Sì, perché se ricordiamo anche l'esperienza di ogni comune, non solo quello di Butrio, anche delle latterie turnarie, era un modo veramente di crescita, ed era un modo di filiera a chilometro zero che portava comunque uno scambio di informazioni e anche il piacere veramente di trovare dei colleghi con delle problematiche simili e risolverle insieme.
Certo, e comunque sviluppare un territorio che altrimenti pian piano viene abbandonato, perché finché c'era l'interesse della grande produzione era un conto. Adesso che la grande produzione ha dei suoi quesiti, diciamo, ha bisogno di cambiare volto, recuperare le tradizioni può essere sicuramente una buona strada.
Esatto, che noi nello specifico proprio di Butrio abbiamo saputo fare questo e continuarlo nel mondo del vino, perché quel sapere lì si è sviluppato ed è quello che poi ci ha caratterizzato. C'era un'altra filiera che era comunque anche quella della produzione di carne e di latte, e con delle mostre anche dei bovini, che quella invece è andata persa con la produzione
purtroppo
del latte,
sì,
del formaggio che dicevo prima, e quello invece è andata persa. Quindi io dico, anche in questo progetto di filiera territoriale, riscoprire oppure andare a vedere che cos'è che ha funzionato nel mondo del vino, possiamo poi trasferirlo anche nel mondo, diciamo, di una produzione invece che proviene da campi, da seminativi, insomma.
Ecco, e come avete scelto la tipologia di mais? Come avete scelto la varietà di mais da coltivare? Sono varietà antiche oppure vi siete fatti consigliare, non so, dall'ERSA, da altri enti che hanno la banca dei semi?
Sì, allora, non siamo, siccome c'era l'incertezza, diciamo, di partire e andare al il problema dei semi antichi e anche dell'ERSA, il problema è il prodotto. Quindi ci sono tante selezioni, piccoli archivi, diciamo, piccoli depositi, ma che non c'è la produzione ancora. Infatti questo secondo me sarebbe un argomento che andrebbe sviluppato, che ci fosse una banca dati, ma non solo per conservare le sementi, ma proprio per diffonderle. Invece adesso questo diffondere queste sementi diventa solo un'autoproduzione, quindi da anno in anno. Quindi noi invece no, ci siamo affidati a dei tecnici per la scelta di un prodotto che potesse avere delle caratteristiche per la farina finale, che potesse anche resistere al secco, diciamo, alla mancanza così di pioggia, o perlomeno una diminuzione di pioggia, in modo da cercare di... Sinceramente siamo andati più a puntare sulla lavorazione piuttosto che le sementi, anche perché non dimentichiamoci che le sementi che troviamo in commercio hanno subito comunque tutta una serie di controlli e di certificazioni che hanno un loro valore.
Certamente sono state selezionate all'origine, quindi anche questo è importante. Ecco, e poi sicuramente è importante anche il gusto, perché a volte si seleziona tanto storicamente senza poi far caso a che cosa poi ci ritroviamo nel piatto. Quindi...
Esatto, e infatti quello poi noi ci siamo affidati a degli esperti. Certamente abbiamo poi potuto assaggiare solo una volta prodotto il mais e una volta che è diventato trasformato in farina. Esatto, e quindi poi ci siamo tutti così, ci siamo auto preparati o la polenta o qualche altro piatto per riuscire a tastare in prima persona. In effetti questa farina che è stata prodotta, il mulino ha voluto lasciare il germe, che quindi questo conferisce una ricchezza che è una parte più oleosa, e quindi questo dà più sapore. Infatti abbiamo sperimentato anche un confronto con altre farine per renderci conto se veramente, e in effetti la differenza c'è. E anche perché tra la raccolta e l'essiccazione e poi anche l'arrivo in mulino, praticamente nell'arco di 24 ore.
Infatti,
ed è un vantaggio, ecco, della freschezza.
Ed è importantissimo per queste filiere corte, perché la maggior parte della denaturazione anche dei prodotti avviene durante il trasporto. Se noi vediamo la filiera del grano e di come è stata distrutta o comunque alterata negli anni, che fa sì che la raccolta può avvenire in Ucraina così come in Afghanistan e poi rimanere nella stiva delle navi per mesi, ovvio che si sviluppano aflatossine e che la qualità già della farina non è buona e che bisogna tirare via tutto il germe. Invece il vantaggio delle filiere corte è di avere un prodotto buono all'origine che conserva tutte le proprietà nutrizionali.
Esatto, e come in questo caso, essendoci 15 agricoltori che hanno aderito a questo progetto con vari appezzamenti, anche perché la nostra realtà non sono appezzamenti molto grandi, quindi è stato fatto anche un impegno, è stato impegnativo anche la trebbiatura, dove alla fine per ogni pezzo e per ogni lotto è stato fatto prelevato il campione, è stata fatta un'analisi, e fin quando l'analisi non dava l'ok non si procedeva alla trebbiatura e quindi poi al conferimento del mais. Anche lì dovremmo migliorare un po', perché ci abbiamo perso tanto tempo anche in questa fase,
ma è normale, credo che
però
sia la fase più importante.
E anche questo è stato molto bello, perché come dicevi tu prima, l'identità, l'agricoltore che torna a assumersi tutta la responsabilità che gli piace sentirsi protagonista di questo prodotto che veramente lo produce, che poi mostra la faccia. E quindi questo è un coinvolgimento che migliora anche la propria professionalità, dà dignità, insomma. Quindi non è banale, non è da poco.
No, infatti, e riporterà anche un senso di comunità lì dove poi si è interrotto. E quindi mi raccontavi anche prima che lavorate proprio in senso lato anche con l'associazione per conservare proprio dei valori anche di star bene, di nutrizione, di filiera che vanno molto oltre la produzione.
Esatto, anche perché se da anni che seguiamo anche amica dell'associazione, la dottoressa Maria Rosa Di Fazio, anche il professor Enos Costantini, e quindi abbiamo messo vicino, diciamo, tutte queste informazioni, abbiamo sostenuto anche lo scorso anno con il libro, con delle interviste, per divulgare questa conoscenza. Dove molte volte, io è da poco che ho scoperto che il 40% di quello che mangiamo va a incidere sulla mia salute e quindi sulla salute di tutti, ed è una consapevolezza che dobbiamo far conoscere, allargare a più persone. Certo. Perché è molto importante, dà dignità a tutti, ma ci dà anche la possibilità da consumatore di renderci conto di essere noi anche gli artefici un po' della nostra salute, quindi non è una cosa passiva, è una cosa di crescita. E come associazione culturale è una crescita culturale su tutti i fronti, a qualsiasi livello, e non è da poco, e non è da sottovalutare. Anzi, noi ci vediamo veramente in questo del vivere bene col mangiare bene, e ci crediamo in maniera molto ferma,
molto personale. Ed è importante perché poi, oltre che mangiare bene, noi diamo effettuiamo così una salvaguardia anche dell'ambiente, che non andiamo a rovinare con quelle che sono le colture intensive, i fitofarmaci eccessivi, tutto ciò che poi si riversa nelle falde acquiferi e va in tutti i piccoli orti, per quanto sì. Noi usiamo o non usiamo nel nostro piccolo orto sì. Prodotti, però va ovunque, ed è quello che ha provocato anche la moria delle api, per il fatto che i fiori sono bellissimi ma non hanno più polline.
Sì, vedevo l'altro giorno le indicazioni preliminari della regione per il prossimo PSR, perché siamo quasi alle porte, e vedevo due principali pilastri, li chiamano loro, le api e l'inquinamento delle acque. Quindi secondo me, per me ci siamo.
Ecco, sì, è importante perché poi dall'acqua viene tutta la vita, la sì. Nostra, quella dell'ambiente, quella di tutti, quindi è importantissimo
ed è importante
preservare.
La collaborazione infatti di tutti. Esatto. Ognuno può fare qualcosa, non è vero che tanto ormai, no, ognuno può fare qualcosa.
Certo, anche nella piccola scelta, quindi aspetteremo anche magari più degustazioni che ci facciate sapere, così le persone possono toccare non con mano ma con la lingua,
esatto.
Con il palato, sì. La bontà dei prodotti poi nostrani e di
sì, territorio. Perché ho fatto questo show cooking a cucinare a Pordenone con, grazie all'associazione AIC, il presidente Stefano Collauto e il responsabile della comunicazione Andrea Patroncino, che ci credono ancora e condividiamo questa esperienza, questo percorso che lo stiamo facendo passo per passo, e quindi abbiamo proposto delle ricette grazie alla chef che era presente, Eleonora Franco, e noi siamo stati anche stupiti già noi, e una partecipazione, quindi vorremmo fare ancora degli altri show cooking, delle presentazioni di altre ricette, in modo da... Anche perché abbiamo scoperto che farina di mais non è solo polenta.
Per fortuna.
Sì. E quindi abbiamo visto che ci sono molte ricette, molte fantasie, come gnocchi di polenta con ragù, abbiamo visto anche delle frittelle, dei dolci. Oggi è l'ultimo giorno di
Carnevale.
Infatti noi abbiamo una pagina Facebook dove presentiamo queste idee di ricette che troviamo anche online.
E come si chiama la pagina?
Si chiama Farina di mais di Butrio.
Ecco, quindi la troviamo anche facilmente per poterci ispirare, eccetera. Io ho una torta buonissima di limone, che al limone, che faccio solo con la farina di mais e senza burro. Quindi,
così se ci puoi passare la ricetta,
sì,
noi
sì,
volentieri.
Sì, è una vecchia ricetta, fra l'altro, non l'ho inventata io, una vecchia ricetta recuperata dai ricettari di tanto tempo fa. Ecco. Quindi sì, ci sono tantissime cose che si possono fare, e la polenta, essendo una farina povera, quindi essendo una farina con pochi nutrienti, si abbina bene ai sughi di carne, per quello si mangiava polenta e spazzatino, ma anche di pesce con le seppie in umido che nominavamo prima, ed è per questo che spesso veniva accompagnata dal formaggio, perché da sola poverina non può dare tutto il nutrimento, è più povera del grano, è più povera di altri chicchi che possiamo trovare, quindi è importantissimo abbinarla e avere più creatività possibile, perché è vero che è meno calorica del grano, però è vero che bisogna fare delle aggiunte per farne un piatto completo e per averne il nutrimento necessario. E poi sicuramente è importante anche la macinazione, no? Come dicevamo prima, è vero che i mulini, se sono adibiti a mais, poi spesso e volentieri non sono adibiti a grano, ci sono pochi mulini, all'eccezione di quelli molto grandi, che possono avere diverse moliture e diverse macine, però è anche importante riprendere a usare la farina fina, che si è un po' persa, no? Diciamo, una volta si facevano il zuff, delle colazioni, delle cene, delle merende anche, proprio perché essendo macinata più fina gratta meno l'intestino, perché uno dei problemi della farina bramata, quindi dell'usare solo la polenta con il mais, è proprio questa azione di erosione, quasi di graffiatura, che fa sull'intestino e che può provocare nel tempo poi diversi problemi di salute se si usa solo in questo modo, ed è un problema che i Maya non avevano, perché nelle loro tradizioni c'è l'addizione di calcio, di forme di calcite,
sì,
che vanno a mitigare questo effetto graffiante, no? Che, la,
sì,
che il granello più grosso può avere sull'intestino. Quindi rimparare anche ad usare la polenta, rimparare ad usare le ricette di una volta, arricchirle, perché comunque siamo andati avanti,
sì,
e sappiamo molte più cose rispetto,
sì,
a prima, sia negli abbinamenti ma anche negli usi. Abbiamo molti più chef, anche creativi, che possono,
esatto,
suggerire. Quindi credo che sia un percorso molto interessante quello di riscoprire il,
sì,
mais, e appunto non solo la polenta. E quindi usare più anche queste sostanze che non hanno glutine. Il mais alla zeina è un'altra sostanza di immagazzinamento, ma non è per noi ostica, diciamo, come il glutine, e se viene da grani selezionati si spera, ci si aspetta che non sia stata irradiata con il cesio negli anni X per fare questi nuovi grani, queste nuove produzioni, che sono quelle che hanno poi nel tempo creato più intolleranze e più difficoltà anche di digestione.
Sì, infatti il punto di vista logicamente dell'agricoltore si è trovato a subire delle scelte che non le aveva fatte lui, erano delle scelte che erano state dettate dall'industria, da questa necessità di avere glutine che andasse a risolvere il problema dell'utilizzo dei macchinari per fare la pasta, e quindi da lì si è trovato con delle varietà che venivano consigliate e che quindi venivano apprezzate, quindi anche probabilmente sarà stato il prezzo che faceva la,
esatto,
differenza.
Esatto, anche comprate poi.
Esatto, e quindi gli agricoltori si sono trovati in mezzo, lo stanno secondo me scoprendo adesso quello che è successo anni fa.
Sì, credo che ci siano un po' 40 anni di buco informativo.
Sì.
E generazionale anche, che va un attimino recuperato, rivalutato e forse rimaneggiato, cioè è un'esperienza, le esperienze non si buttano mai, né buone né cattive, però possiamo, sì, fare di meglio.
Sì, forse per questo anche gli agricoltori cercano, e non è comunque facile, di avere delle competenze maggiori, perché fra virgolette trovarsi in mezzo anche a queste scelte non dettate dalla propria volontà, adesso dice adesso voglio un attimino rendermi conto, e quindi a sviluppare questo, aiutare anche loro a fare questi percorsi non è facile, perché l'agricoltore stesso è quello che veramente lavora ogni giorno, e ogni giorno vede la natura, e lui sa che la natura poi presenta il conto se non viene rispettata, ed è il primo, insomma, che viene a saperlo,
esatto,
e che lo sa da sempre. Quindi secondo me, ecco, queste informazioni che abbiamo avuto di recente alla fine, e quindi c'è questa esigenza, probabilmente riusciremo anche con la comunicazione, adesso siamo in un periodo anche di tanta confusione, anche semi, non semi, arrivano, ci sono, antichi, non antichi, forse anche lì servirà un po' di ordine, in modo di dare appunto questo patrimonio anche di semi, di poterli usufruire chiunque, insomma, no? Di metterli poi, anche di produrli un certo numero, insomma, no? Perché stiamo parlando anche ancora di nicchia.
Infatti questo sì, preserva la qualità, però al tempo stesso la mette in pericolo per quelle che sono le leggi internazionali sui semi, il fatto che l'autoproduzione è vietata,
esatto,
il fatto che lo scambio di semi è consentito quasi solo in Italia o come solo come hobbistica,
sì,
a patto che non vengano venduti, perché la vendita spetta solo alle multinazionali, quindi sono degli scalini che bisogna in qualche modo
sistemare,
rettificare, sistemare e riportare a una logica di benessere più collettivo.
Sì.
E poi per fortuna c'è anche la riapertura dei mulini, che erano stati chiusi in modo massivo nel 1997 per un'azione di legge proprio,
sì,
e che hanno fatto perdere quindi tutte le nicchie, tutte le filiere piccole, tutte le produzioni locali, e che avevano anche creato danno a livello locale in
sì,
senso economico, perché si erano perse tanti mestieri anche più piccoli,
sì,
che però ora possono ridiventare redditizi perché
sì,
il mercato è diverso.
Delle esperienze, no? Delle esperienze, come parlavamo prima, come era successo anche con le malghe, con la produzione delle, anche le latterie sociali, sono state chiuse per tutta una serie di normative, e che quindi uno si trovava con l'ostacolo di non riuscire ad adattare alle nuove regole, diciamo anche comunitarie, delle situazioni che erano veramente contraddizione, ma non avevano niente di innovativo. Secondo me adesso siamo arrivati a un punto dove anche la tecnica riesce a sopperirlo, perlomeno c'è una fusione tra la tradizione e le nuove tecniche, quindi forse riusciamo anche a salvare capre e cavoli, no? Perché l'evoluzione è un percorso in crescita, e infatti questo lo vediamo, infatti vediamo molti prodotti anche su commercio che riappaiono dei nomi anche di mulini che per noi erano sconosciuti fino a qualche anno fa, invece si riaffacciano sul mercato e propongono i propri prodotti, e quindi questo è una nota, diciamo, positiva
infatti,
assolutamente.
Infatti. E come positivo è il fatto che voi produciate questa farina che potrebbe, con quelle che sono le nuove nomenclature, potrebbe essere definita a tutto corpo, così come si definisce il grano quando viene conservato il germe,
sì,
e che è diverso dalle farine in cui viene estruso, perché appunto irrancidisce prima,
sì,
ed è meno e dura meno, quindi anche la farina,
sì,
dura meno. Invece voi vedo avete scelto la confezione sotto vuoto per preservare per più tempo, e quindi,
sì,
date una garanzia sia di freschezza ma anche poi di qualità nel tempo.
Esatto, e anche la persona celiaca, che quindi ha la garanzia che il prodotto che arriva a casa non è stato contaminato, perché essendo sotto vuoto, quindi siamo andati con una soluzione di packaging a rispondere a due esigenze
diverse.
Esatto, e quindi questo è assolutamente quello che adesso ci stiamo anche chiedendo. Ci vorrebbe una specie di etichetta parlante, no? Perché rispondendo a tutte le normative, e però per spiegare, diciamo, tutto quello che c'è dietro, tutte queste, anche come dicevi prima tu, le proprietà, le soluzioni e tutto, veramente servirebbe un allegato cospicuo, no? Corposo, per riuscire a spiegare, perché dietro c'è un mondo.
E questo è un problema a livello comunitario. Si stanno ripensando le normative sulle etichette, perché ci si è resi conto che le etichette possono essere a volte più ingannevoli che informative, e soprattutto non dare al consumatore le informazioni che servono per poter comprare.
Quelle giuste.
E non è per niente semplice, perché ci sono tantissimi conflitti di interessi per tirar fuori un'etichetta, e quindi la discussione è ancora accesa. Che io sappia, non si è trovata una via comune per fare delle etichette fatte bene. E come sappiamo, anche l'Italia è stata richiamata all'ordine, perché adesso nelle etichette spesso di biscotti e fette biscottate c'è scritto senza olio di palma, e secondo la comunità europea questo è errato, perché bisogna scrivere solo quello che c'è e non quello che non c'è. Però io vorrei sapere, per esempio, se le uova non hanno antibiotici, io vorrei sapere,
sì, esatto,
se la carne è stata allevata con certi criteri. Io sono infatti molto interessata a sapere cosa non c'è.
C'è.
E
esatto,
questo infatti a livello di etichetta ancora non può essere scritto, però bisognerà trovare un modo per garantire anche questa qualità.
La comunicazione, far sapere al consumatore l'informazione, quello che lui vuole sapere, quello che lui vuole, che necessita per poi
per comprare. Infatti, siamo già arrivati alla fine del tempo, quindi ringrazio moltissimo Maria Croatto. Ci riproponiamo di magari far sapere di nuove degustazioni, sì. E posteremo adesso con la nostra foto di rito su quella che è la pagina Facebook anche la foto della polenta, che farina. Si chiama, sì, della farina gialla di polenta, di cui esistono tre varietà: quella bramata,
quella normale, e poi la fioretto, che è quella più sottile.
Sottile, con cui si possono fare mille cose, sì, dagli gnocchi alle torte, ai biscotti.
Esatto, e quindi è anche, parlavamo prima infatti della polenta più tenera per le seppie in umido, quello è perfetto, insomma, magari verso il periodo estivo, ma comunque anche questa, diciamo, per i gnocchi di polenta. Infatti sul nostro abbiamo pubblicato su Cubi Quanto Basta la ricetta dei gnocchi di polenta con ragù, ma lo troverete fra un po' anche sulla nostra
sulla pagina Facebook,
come altre soluzioni, perché continueremo a dare suggerimenti per reinventare, diciamo, la polenta e la farina di mais.
Ecco, quindi possiamo inaugurare una stagione di Domeniche Senza Glutine,
sì.
Dove però non c'è solo la polenta, ma ci sono gnocchi, ci sono tantissime altre situazioni, anche crespelle, si può fare di tutto con la farina di mais. Quindi ringrazio di nuovo Maria, ringrazio i radioascoltatori e ci ritroveremo per un'altra puntata il prossimo martedì.
Avete ascoltato Spazio Benessere con Paola Valdinoci. Le trasmissioni si possono scaricare dal sito www.radiospazio103.it nella sezione podcast.